E ben trovate e ben trovati all'ascolto, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Questa appunto è Radio Onda Rossa, che trasmette dagli 87.9 in FM. E adesso interrompiamo la musica perché appunto rientriamo in diretta per parlare del tema del giorno, che chiaramente è Sanremo.
Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Con i brividi, a volte non si esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterai anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre. Tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera, e tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, lasci così. Non tocco i brividi, sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai.
E quindi dicevamo dalle frequenze di Radio Onda Rossa di Roma, dicevamo ciao Italia, buongiorno, insomma, vi siete seguiti Sanremo, vi è piaciuto, insomma vi sono piaciute le battutine licenziose di Vazzanicchi, no? Avete discusso un po' di quanto è stato scandaloso chi era? Sfera e Basta,
Achille Lauro,
mamma mia, veramente ha insultato ciò che c'è di più caro, non c'è più religione, veramente, signora mia, un sacramento assolutamente. E ci dispiace di questo, però comunque ci siamo appena goduti la canzone vincitrice. Beh, è stata una bella settimana, spero che siate tornati allerta qui, perché insomma c'è una piccola notizia che volevamo darvi. Niente, siete in guerra, buongiorno.
Eh sì, c'è la guerra,
ascoltatrici e ascoltatori. Purtroppo vi eravate un po' distratti magari seguendo questa bellissima manifestazione canora, però insomma, sì, purtroppo la notizia della settimana non è che c'è stata Sanremo, che ha vinto quella canzone che abbiamo appena passato, che non so bene che cosa sia, ma che la Russia ha invaso l'Ucraina, quindi... Da qui partiamo perché insomma, se ne parlava da moltissimo tempo, eravamo tutti e tutte molto distratti, però appunto in questo redazionale oggi parleremo di questa guerra e soprattutto di come questi eventi di guerra vengono trattati sulle pagine nostrane, sui giornali nostrani.
E specialmente dopo il toto invasione che c'è stato, perché c'è stata questa... così corsa a dire domani, dopodomani, tra 48 ore e finalmente insomma ci siamo.
Questa chiaramente questa invasione non è iniziata, insomma sì, l'invasione è iniziata ieri, però questa guerra non è iniziata ieri. Le guerre hanno lunghissimi decorsi, insomma se uno ha aperto mezzo libro di storia sa bene che la seconda guerra mondiale parte dalla grande umiliazione che ha ricevuto la Germania dopo la fine della prima guerra mondiale, i pesantissimi dazi, pesantissime sanzioni che la Francia impose sulla Germania. Da lì poi partirono tutta una serie di insomma, conseguenze economiche estremamente pesanti, che poi sfociarono, insomma è semplicistico dirla così, però sicuramente quando si vince una guerra è anche importante non umiliare il proprio avversario sconfitto, cosa che forse nel 1991, a cui forse nel 1991 gli americani non hanno ben pensato. Questa invasione russa quindi probabilmente sarà anche partita ieri, ma la guerra si può far risalire forse al 2014, quindi a Piazza Maidan, forse al 2011, quando gli Stati Uniti iniziano a finanziare più ampiamente le milizie naziste di Pravi Sektor e Svoboda, forse addirittura al 1991, o chissà, magari come ha fatto Putin nel proprio discorso, addirittura al 1917, dando tutta la colpa a Lenin. Quindi in questa oretta che seguirà vorremmo prima di tutto capire come i media, i giornali stanno dando questa notizia, come ci stanno comunicando che siamo in guerra, appunto dopo esserci distratti con Sanremo, insomma come è stata comunicata la cosa e come ci viene detto che dovremo tutti fare dei grandi sacrifici per questa guerra in cui siamo, in cui ci siamo andati a ficcare da 10 anni a questa parte, una guerra che probabilmente nessuno di noi ha mai voluto, ma anche pur non avendolo voluto non siamo comunque stati in grado di fare alcunché in questi ultimi 10 anni, e questo va assolutamente detto a movimenti contro la guerra italiani o europei, in generale occidentali. Quindi non siamo stati capaci di capire che cosa stava facendo la NATO, di dove ci stava portando tutto questo, certo, sicuramente non per giustificare Putin in alcun modo. Putin ci pensa da solo a giustificarsi e dà tutta la colpa a Lenin, e per questo infatti nella seconda parte della trasmissione vorremmo provare a leggere il discorso di Putin in cui si giustifica, in cui giustifica questa invasione, e magari provare a chiamare un compagno che ci dia un attimo una risposta dal punto di vista storico, un compagno che insomma di Lenin ne ha letto abbastanza. Questo sarà più o meno il programma di questa oretta, di questo redazionale, e quindi non so se vogliamo iniziare, possiamo iniziare sfogliando le pagine di Repubblica. Sfogliamo le pagine di Repubblica dove la scorsa settimana, guarda un po' la pattumiera della storia, forse non dalla pattumiera, però magari incrostato sotto una gomma da masticare secca appiccicata sul selciato della storia, sono andati a grattare e hanno tirato fuori Francis Fukuyama. Guarda un po', è ancora vivo e rompe parecchio, e ci vuole convincere dalle pagine della Repubblica a entrare in guerra, perché appunto chiacchierando con questo giornalista filoatlantista e guerrafondaio, che di articoli di questo tipo questa settimana ne ha firmati parecchi, insomma, tra cui appunto questa intervista a Fukuyama. Fukuyama esordisce, dicendosi che come paesi NATO dobbiamo essere pronti e determinati e uniti ad applicare l'articolo 5 dell'alleanza per fermare la Russia, ossia l'uso della forza militare per la difesa reciproca. Ora, Fukuyama sappiamo bene che è un idiota, un completo idiota, che ha scritto una valanga di cazzate, grande autore, insomma, della fine della storia, una delle cazzate più grandi che siano mai state sparate negli ultimi 30 anni, e comunque anche questa di entrare in guerra contro la Russia è un'altra sonora cazzata. Se vuoi andare in guerra contro la Russia, c'è Zelensky che oggi ha aperto all'arruolamento di volontari stranieri. Francis Fukuyama, volendo, può mettersi l'elmetto e andare a farsi tritare da carri armati russi quando gli pare. Francamente, a noi, insomma, tutta questa voglia non è che ci venga proprio.
No, anche a me, quando ho letto che Zelensky faceva appello agli europei, purtroppo ho degli impegni, non posso partecipare, mi dispiace.
No, poi appunto ci dispiace chiaramente per il popolo ucraino che è finito in questo tritacarne, però sì, appunto, aggrediti, chiaramente l'aggressione è netta ed è chiara, c'è un esercito che è aggredito di una potenza più forte e una popolazione aggredita. Dopodiché i politici ucraini, Zelensky in primis, ci si sono andati a infilare con la promessa statunitense di avere le spalle coperte, ci si sono andati a infilare. Sono 8 anni che l'Ucraina attacca il Donbass, lo tiene in ostaggio, e sono 8 anni che dovrebbe rispettare quelli che sono gli accordi di Minsk, Minsk 1 e Minsk 2, che avrebbe dovuto distendere la situazione e magari non dare la scusa a Putin di attaccare. Insomma, il mantra che ci contraddistingue, che insomma si spera condiviso anche dai compagni in ascolto, è dubitare, disobbedire e trattare, chiaramente, quando possibile. E quindi siamo contenti che magari ci possano essere delle trattative e che finisca questo tritacarne. Così non è Fukuyama, perché a parte dire un'altra serie di cavolate, tipo il fatto che la NATO non ha mai promesso alla Russia che non si sarebbe espansa, quando Der Spiegel proprio la scorsa settimana ha pubblicato una serie di trascrizioni in cui queste garanzie appunto vengono messe nere su bianco. Fukuyama va a giustificare, appunto, a dare una giustificazione teorica a quella che è la guerra dell'Occidente contro il suo grande nemico, il grande nemico russo, quello che è sempre stato il grande nemico degli Stati Uniti e che vogliono che sia anche il nostro. Francamente, a noi non ce ne frega niente, però quello che ci dice Fukuyama è che quello che vogliono i russi è smantellare le vittorie fatte dalla democrazia dopo il collasso dell'URSS, e questo non è negoziabile. Quindi non possiamo elencare le vittorie della democrazia dopo il crollo dell'URSS.
Gli Stati Uniti sono il massimo campione della democrazia, abbiamo visto quando l'hanno portata in Afghanistan, in altri paesi, insomma,
in Iraq, diciamo, è stata una grande vittoria, insomma, per la democrazia.
No, vediamo lì in Afghanistan adesso c'è una piena democrazia, le donne sono tutte libere, insomma, per cui è solamente un vantaggio essere alleati di questi signori.
Sì, beh, la Libia, ci sono tante vittorie per la democrazia dopo gli interventi NATO, insomma, tantissime, ne siamo ben felici, e quindi questo è uno dei motivi per cui vale la pena andare a mettersi l'elmetto e andare a combattere in Ucraina, chiaramente.
O meglio che ci vada Fukuyama, insomma, non noi.
Sì, Fukuyama poi esplicitamente dice che che lui passa molto tempo in Ucraina, questo è molto interessante, ne ha passato molto durante gli ultimi 7 anni, perché ci sono programmi di addestramento dei giovani locali, quindi Fukuyama a quanto pare addestra giovani ucraini, non capisco bene all'interno di quale programma, forse scusate la nostra ignoranza, ci andremo a documentare, e dice che ogni volta che vado ripeto loro che lo faccio perché Kiev è il fronte della lotta globale per la democrazia, quindi un'altra vittoria per la democrazia mondiale è il fronte di Kiev, come sappiamo benissimo dalle cronache di questi giorni. E in chiusura di questa fantastica intervista, poi Fukuyama esplicita chiaramente quali sono le armi che si potrebbero utilizzare, che sono appunto le sanzioni economiche, inclusa la cancellazione immediata del gasdotto Nord Stream 2, che è un gasdotto di cui andremo a parlare perché appunto è abbastanza importante, e magari andiamo anche a leggerci qualche altro articolo al riguardo. Dopodiché appunto vorrei leggere la chiusura di questa intervista, in cui appunto Fukuyama dice che l'Ucraina non sarà mai abbastanza per Putin, vuole riconquistare tutto l'ex patto di Varsavia, la Repubblica Ceca, la Polonia, i paesi baltici, se riprenderà l'Ucraina andrà avanti a domandare altre cose partendo dalla Georgia, dalla Moldova e altri paesi. Ok, sì, va bene.
Vedo già i cavalli dell'armata russa che si abbeverano alle fontane del Vaticano.
Sì, no, vabbè, meno male che poi la storia era finita, insomma, grazie Fukuyama per aver cambiato idea e insomma delirare nel versante opposto. Del resto, quante divisioni ha il Papa? Perché non potrebbero abbeverarsi?
Guarda, non ricordo in questo momento, comunque secondo me c'ha dei poteri anche.
Sì, no, peraltro il Papa appunto ha detto di essere molto preoccupato, è andato all'ambasciata russa e ha detto guardate sono preoccupato.
È un elemento fondamentale questo.
Assolutamente, un gran tassello. Quindi niente.
Sarà molto di conforto per le popolazioni che vengono bombardate, che ricevono missili sulla testa. Insomma, queste parole del Papa li conforteranno molto e saranno molto utili a loro.
E niente, sì. Quindi questa intervista a Fukuyama, il giornalista per niente fazioso, prende e se ne esce con se minaccerà i membri della NATO, bisognerà applicare l'articolo 5? Assolutamente sì. È una cosa molto buona che stiamo rafforzando le forze USA e occidentali nei paesi più esposti. Quindi grazie per averci ribadito il fatto che dobbiamo andare in guerra tutti quanti, grazie a questo giornalista della Repubblica per il suo contributo indispensabile. E quindi andiamo avanti in questa rassegna stampa.
Un pezzo musicale.
O magari sì, possiamo anche passare rapidamente un pezzo musicale. Ci saranno altre chiacchierate, un altro paio di articoli dopo. Ok, sì, passiamo rapidamente un pezzo e torniamo con un altro paio di articoli.
Cielo di Russia, è arrivata la morte. Uomini in divisa dal colore dei lupi.
rientriamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo, ascoltatrici e ascoltatori, dopo questo breve intervallo musicale, che ci stiamo occupando del tema più importante in questo momento, che chiaramente non è Sanremo, ma la guerra in Ucraina. Lo vogliamo affrontare a partire dalle pagine dei giornali per capire un attimo come i vari giornalisti, insomma i vari scribacchini, filoatlantisti ci vogliono convincere di scendere in guerra, o se non proprio scendere in guerra direttamente, di pagare le conseguenze di una durissima guerra di logoramento che andrà avanti per anni e anni, e di cui appunto le conseguenze le pagheremo noi, ed è la guerra degli Stati Uniti contro la Russia, dell'accerchiamento che dal 1991 in poi sta subendo la Russia, e appunto un accerchiamento in cui al fronte ad essere massacrati sono stati mandati adesso gli ucraini, e che però a un certo punto dovranno anche essere armati, dovranno insomma si dovrà ricostruire poi l'economia ucraina, perché se i russi l'hanno devastata qualcuno dovrà pagare la ricostruzione. Tutto questo insomma costerà a noi, e a noi che dovremo fare a meno anche delle scorte di gas russo, ma nessuno parla neanche del fatto che la maggior parte del grano con cui facciamo quella che ci piace tanto, la pizza, il pane, la pasta, tutte quelle cose buone che mangiamo, insomma vengono dalla Russia, quindi l'economia italiana dovrà un attimo rivedere tutta una serie di forniture, e probabilmente tutto questo costerà carissimo, e vedremo che cosa ne dice Draghi, insomma cosa ha detto Draghi al Parlamento. E proprio parlando di Draghi, vogliamo un attimo andare a leggerci rapidissimamente cosa dice Repubblica, e che per la prima, insomma, Repubblica, che ricordiamo ci ha presentato questo presidente Draghi che finalmente insomma può rappresentarci in Europa, una persona degna, una persona preparata, ma guardate quanto è a modo, quanto è bravo, finalmente, quindi questa persona a modo è bravo, eccetera eccetera. A un certo punto, nel momento in cui non si comporta come il padrone di Washington, dei giornalisti di Repubblica, vuole che si comporti, inizia a essere non più così tanto bravo. Quindi, parlando delle sanzioni economiche, la stessa Kamala Harris, la vicepresidente degli Stati Uniti, ha nominato esplicitamente Mario Draghi in quanto non disposto a fare i sacrifici richiesti per imporre un embargo alla Russia. Già probabilmente il blocco del sistema SWIFT, quindi il sistema che interconnette tutte le banche mondiali, non potrà essere bloccato, non potrà essere effettuato insomma questo blocco per la Russia, perché le banche russe sono troppo interconnesse con quelle italiane, tedesche, olandesi, di Cipro, insomma di tantissimi paesi europei, e quindi la più grande minaccia statunitense non può essere portata avanti. Chiaramente Draghi si è preso la colpa di tutto questo, e sul Wall Street Journal è stato appunto criticato Draghi, ci viene detto che le sanzioni economiche, inclusa la cancellazione immediata del Nord Stream 2, hanno un grandissimo peso, e quindi che cosa andrebbe fatto? Insomma, sempre lo stesso appunto il giornalista dell'intervista di prima l'intervista che abbiamo letto poco fa a Fukuyama ci dice che dalla risposta potrebbe dipendere il futuro della democrazia e della civiltà in cui viviamo, niente po' di meno che. E quindi ci racconta come le preoccupazioni di Draghi, insomma, sempre parafrasando il Wall Street Journal, le preoccupazioni di Draghi per il gas italiano, come quelle del cancelliere Scholz e degli altri leader europei e americani, sono legittime e comprensibili, però è indispensabile avere un coraggio di pesarle sulla bilancia della posta generale in gioco. E se Putin, attaccando l'Ucraina, Punta in realtà all'architettura di sicurezza creata dopo la caduta dell'URSS, vuole demolire la NATO, la UE e l'intero sistema democratico, quindi sempre la democrazia, i successi della democrazia, bla 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 bla, forse è venuto il momento di accettare l'idea che bisogna essere pronti a tutti i sacrifici necessari per fermarlo. Quindi abbiamo Mordor, arriva Sauron dall'est con tutto il suo malvagio esercito di orchi e noi dobbiamo fare dei sacrifici per fermarlo.
Che tra l'altro mi sembra una novità assoluta, perché insomma fin dai tempi dell'austerity di Andreotti, insomma questo era il mantra che si ripeteva, sacrifici, sacrifici.
Sacrifici, sacrifici
Però finora questi sacrifici che risultati hanno ottenuto? Insomma, è una domanda forse un po' legittima.
Beh, che a un certo punto è finita la storia, no?
Quindi, ah, ok.
Ok, è talmente finita la storia che adesso stiamo di nuovo parlando di sacrifici. E parlando di sacrifici, appunto, è stato bloccato sì il Nord Stream 2, però essendoci una guerra in Ucraina, il gas russo da cui dipendiamo per il 30-40% del nostro consumo, che ricordiamo il consumo di gas russo in Italia non è, viene utilizzato solamente per il riscaldamento domestico, viene utilizzato anche in parte per l'autotrazione, viene utilizzato però molto più largamente per far andare le centrali a ciclo combinato. E ricordiamo che l'Italia è entrata all'interno, insomma è partita con la riconversione energetica, proprio quest'anno la partenza della riconversione energetica ha portato a un larghissimo aumento dei consumi di gas. Proprio perché appunto dopo il Covid la ripartenza dell'economia ha portato a un aumento del consumo di gas, un aumento del consumo di gas, ma in generale del petrolio, del carbone, di tutti gli idrocarburi, quindi a sua volta ha una più larga necessità di utilizzare quelli che sono i carbon credits, cioè i crediti dell'anidride carbonica che ogni azienda inquinante deve comprare per avere il diritto di inquinare, quindi il prezzo quindi di base, il prezzo dell'anidride carbonica è aumentato a dismisura e questo ha portato appunto assieme all'aumento del prezzo delle materie prime ha un aumento enorme delle bollette, perché poi alla fine sempre noi lo dobbiamo pagare. Se poi in Europa il gas verrà centellinato, perché gran parte del gas passa per l'Ucraina evidentemente in Ucraina c'è una guerra, le forniture di gas subiranno una forte riduzione nel prossimo periodo, saremo chiamati a questi grandi sacrifici nuovamente. E quindi è possibile che non solo aumenteranno le bollette ancora più di quanto non siano aumentate già in questo momento, ma probabilmente non avremo delle forniture di gas che ci aspettavamo di avere, e quindi questo è un problema per la famigerata ripresa economica, per la famigerata tassonomia europea che ha incluso il gas naturale all'interno delle fonti finanziabili, delle fonti annoverabili come rinnovabili, e quindi insomma è un problema. E quindi sentiamo che cosa ha detto Draghi riguardo ai problemi di approvvigionamento del nostro paese. Ha detto tante cose e insomma quasi tutte fanno rizzare i capelli in testa.
Il governo è comunque al lavoro per approntare tutte le misure necessarie per gestire al meglio una possibile crisi energetica. Ci auguriamo che questi piani non siano necessari, ma non possiamo farci trovare impreparati. Le misure di emergenza includono una maggiore flessibilità dei consumi di gas, sospensioni nel settore industriale, regole sui consumi di gas nel settore termoelettrico, dove pure esistono misure di riduzione del carico. Il governo è al lavoro inoltre per aumentare le forniture alternative. Intendiamo incrementare il gas naturale liquefatto importato da altre rotte, come gli Stati Uniti. Il presidente americano Joe Biden ha offerto la sua disponibilità a sostenere gli alleati con maggiori rifornimenti e voglio ringraziarlo per questo. Tuttavia, la nostra capacità di utilizzo è limitata dal numero ridotto di rigassificatori in funzione. Per il futuro è quanto mai opportuna una riflessione anche su questo punto. Il governo intende poi lavorare per incrementare i flussi da gasdotti non a pieno carico, come il TAP dall'Azerbaigian, il Transmed dall'Algeria e dalla Tunisia e il Green Stream dalla Libia. Potrebbe essere anche necessaria la riapertura delle centrali a carbone per colmare eventuali mancanze nell'immediato. Il governo è pronto a intervenire per calmierare ulteriormente il prezzo dell'energia, ove questo fosse necessario. Beh sì, è necessario.
Che si parlava.
E applausi scroscianti appunto al discorso di Draghi. Quindi cosa ha detto Draghi? Ha detto appunto avremo problemi di approvvigionamento del gas dalla Russia, saremo probabilmente costretti a far parte di questo embargo dell'Occidente verso la Russia, nostro malgrado. Quindi dovremo A. limitare i consumi, B. aumentare le richieste del gas dall'Algeria, dalla Libia e dal TAP, quindi quello che viene dall'Azerbaigian. Dopodiché, grazie agli Stati Uniti che ci daranno il loro gas naturale liquefatto dalle loro navi gasiere, ci forniranno insomma del gas naturale liquefatto, purtroppo nel breve periodo ne potremo utilizzare poco perché abbiamo pochi rigassificatori, ma chiaramente anche questa cosa deve essere ritrattata, rivista, e qui applausi scroscianti, quindi evidentemente i parlamentari hanno iniziato a pensare che sui rigassificatori in giro per l'Italia ci sono tantissime mire, e sono tantissime mire, ricordiamo insomma dal governo Prodi in poi, possono fioccare numerosissimi progetti di questo tipo. Insomma, questo è stato l'applauso più scrosciante di tutti. Secondo applauso scrosciante quando Draghi ha detto beh, è già che ci siamo, possiamo anche far ripartire le centrali a carbone. Qua applausi scroscianti. Quindi sono due i punti salienti. Quindi uno, il gas naturale liquefatto. Che vuol dire? Vuol dire semplicemente che gli Stati Uniti sono autosufficienti per il gas. Grazie all'aumento dei prezzi del gas è diventato economicamente vantaggioso utilizzare il fracking. Quindi pompare gas di scisto, quindi gas bloccato all'interno delle rocce, quindi che si ottiene attraverso dei metodi estremamente impattanti sull'ambiente. Gli Stati Uniti hanno completamente liberalizzato l'uso di questa tecnica, una tecnica devastante sulle falde acquifere, sul sottosuolo, causa piccoli terremoti, insomma smottamenti, tutta una serie di enormi problemi, inquinamenti di svario tipo, di ogni tipo, ma questo ha permesso agli Stati Uniti, appunto questo nuovo Far West legato al gas, ha permesso agli Stati Uniti A. di essere indipendenti, B. di avere un surplus nella produzione di gas. Purtroppo, non essendo connessi a dei gasdotti, dovrebbero pompare il gas su delle navi, quindi liquefare il gas, pomparlo su delle navi e a far attraversare l'Atlantico alle navi, portarle in Europa, rigassificarlo in dei rigassificatori e poi appunto questo gas andrebbe pompato in dei gasdotti. Tutta questa procedura è estremamente dispendiosa, è veramente poco competitiva rispetto ai gasdotti provenienti dalla Russia. Quello che era necessario era bloccare i gasdotti dalla Russia, cosa che gli Stati Uniti è riuscita, quindi riusciranno anche a venderci a carissimo prezzo il loro gas naturale liquefatto e in piccole quantità, perché l'Italia non ha abbastanza rigassificatori, ma Draghi ha detto, beh, su questo insomma possiamo andare a lavorare, quindi possiamo aumentare la capacità di rigassificazione dell'Italia, quindi l'acquisto di gas dagli Stati Uniti, il giro d'affare di gas dagli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti sono molto contenti di questa guerra in Ucraina, anche se sulla carta la starebbe vincendo Putin, ma è poi così vero che gli Stati Uniti e la NATO ne escono sconfitti? Probabilmente dal punto di vista statunitense questa nuova cortina di ferro che sta calando sull'Europa è una grandissima vittoria, certo al prezzo del popolo ucraino che sta venendo tritato dai russi, ma allora in fondo a noi che ce ne frega? Quindi questo era il primo punto di Draghi. Il secondo punto, ovviamente, le centrali a carbone. Ricordiamo che nel PNRR era previsto che entro il 2025 le centrali a carbone italiane, sono circa 5 mi pare, venissero riconvertite, quindi venisse rinnovata l'AIA solamente tramite una riconversione, quindi rinnovate le autorizzazioni integrate ambientali delle centrali a funzionare solamente previa una riconversione delle centrali a carbone in centrali a gas a ciclo combinato. Ebbene, cosa che appunto poteva venire finanziata dall'Unione Europea, in quanto il gas, se va a sostituire un combustibile più impattante come il carbone, è considerato una risorsa rinnovabile. Ebbene, questa cosa poteva essere finanziata dall'Unione Europea, però in carenza di gas russo evidentemente questa operazione non può essere fatta e quindi vai di carbone allegramente, tanto insomma il carbone in Europa ce n'è tantissimo, chi se ne frega se inquiniamo, noi siamo in guerra e quindi questa guerra la dobbiamo pagare. Pagare vuol dire appunto questo pagamento sarà sia un pagamento di un salasso economico, perché il gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti costa carissimo e se pensiamo di continuare a importarlo vuol dire che continueremo a pagare prezzi altissimi, iniziamo a programmare il fatto che il gas continuerà a costare tantissimo sul mercato e quindi sarà economicamente vantaggioso importarlo da nave, cosa che è completamente folle anche dal punto di vista energetico, però tant'è, e quindi questo è un grande problema. E poi lo pagheremo anche dal punto di vista ambientale, perché una centrale a carbone sicuramente non è poco impattante, anzi una delle cose più impattanti che ci siano, e le popolazioni insomma di Genova, La Spezia, credo ce ne sia una alla Spezia, insomma Civitavecchia, insomma, tutti questi posti dove ci sono centrali a carbone dovranno pagare il prezzo, dovranno fare dei sacrifici anche dal punto di vista ambientale oltre che economico. E quindi questo era per quel che riguarda la posizione di Draghi che è troppo attendista per quel che riguarda il punto di vista statunitense, ma per quel che ci riguarda invece appunto è fin troppo legato a questa realpolitik che ci porta a prendere dei passi, insomma, prendere delle misure veramente molto impattanti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale.
L'unico commento che mi viene da fare è appunto degli applausi del Parlamento a cui facevi riferimento, gli applausi a Draghi su queste nuove misure, insomma forse sono dovuti al fatto che sia i rigassificatori sia tutte queste varie diciamo nuove forme di sfruttamento economico rendono grossissimi profitti e chiaramente i sacrifici li faremo noi, ma molti di questi profitti andranno nelle tasche dei soliti, che insomma per cui applaudivano ringraziando questo diciamo così questa elargizione.
Ok, e quindi questo era il piccolo approfondimento dal punto di vista delle vostre prossime bollette, insomma voi che vi siete goduti al caldo Sanremo, adesso probabilmente pagherete il fatto di non essere stati abbastanza attenti negli ultimi 10 anni, non aver impedito che succedesse tutto questo, anche se insomma è un po' ridicolo dirlo dal punto di vista italiano, dato che l'Italia è una foglia al vento che si lascia trascinare, e chiaramente anche dal punto di vista capitalistico, capitalistico e geopolitico, è un attore abbastanza risibile, però insomma se lo pensiamo come in quanto facenti parte del blocco occidentale, magari come blocco occidentale, come popolazione del blocco occidentale, avremmo potuto fare in modo che non si creassero negli ultimi 10 anni come minimo le condizioni perché ci fosse una tale contrapposizione sul fronte ucraino, insomma su una diesamina della incapacità dei pacifisti europei di contare assolutamente nulla in ogni scenario, insomma sicuramente ne dovremo parlare. Magari questa non è la trasmissione adatta, però sicuramente è uno degli argomenti che dovremo andare a trattare, perché veramente questo tipo di conflitti, non contare nulla in questo tipo di conflitti, non poter in nessun modo pesare, poter far pesare il proprio punto di vista in questo tipo di conflitti è veramente disarmante. Appunto, parlando di conflitti, parlando di guerra, parlando di giornalisti che ci vogliono portare alla guerra del fascino della divisa che i giornalisti soprattutto della Repubblica hanno, vogliamo segnalare che la scorsa settimana su questo quotidiano campeggiava una bellissima intervista a un generale nazista ucraino del battaglione Azov, quindi un dirigente dichiaratamente nazista. È bellissimo che sulle pagine di un quotidiano italiano abbia spazio questo tipo di retorica, anche se appunto dice ci riprenderemo Donbass e Crimea, lotteremo fino alla fine, ma non siamo nazisti, certo, no, che vi disegnano così, questo è il problema. L'articolo è veramente vomitevole dall'inizio alla fine, è tutto un descrivere, insomma dare queste immagini belliciste, insomma il quartier generale è un fortino, cancello, cavalli di Frisia, qui si allenano alla guerra, insomma tutte queste bellissime immagini che ci ricordano un simpatico ventennio che questo paese ha attraversato. Ci dicono che gli accordi di Minsk sono caduti perché li ha fatti cadere la Russia, quando il battaglione Azov è uno dei maggiori responsabili dell'assedio nel Donbass, e ricordiamo che gli accordi di Minsk erano quelli che avrebbero dovuto far cessare questo assedio e avrebbero dovuto far integrare le regioni separatiste all'interno dello Stato ucraino, cosa che l'Ucraina non ha mai fatto. E appunto al fronte c'erano questo tipo di persone qua, che adesso invece la Repubblica intervista e appunto ospita sulle proprie pagine. Quindi insomma denunciamo questa operazione abbastanza disgustosa. Ci dicono che hanno circa 1260 uomini il battaglione Azov, che non sono assolutamente pochi, quindi un battaglione di 1260 nazisti armati che probabilmente adesso stanno combattendo contro l'esercito russo, con tante belle simpatiche persone a cui auguriamo un radioso futuro, chiaramente durante questi giorni di conflitto. E niente, tutto qua appunto per questa diesamina dei giornali italiani, di come trattano la guerra, di come ci vogliono convincere ai sacrifici, di come stiano operando questo revanchismo, questo rispolvero di questi bei virgulti nazisti sulle proprie pagine, e proprio tutto questo in funzione della contrapposizione che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni contro la Russia, contro il nostro nemico. francamente, appunto, un nemico contro cui io, cioè, non mi sento minimamente volenteroso di battermi, non me ne frega assolutamente niente, non so, ascoltatrici, ascoltatori.
E il nemico nostro è un altro, si chiama capitalismo, per cui insomma...
È anche triste doverlo ripetere dai microfoni di questa radio. Comunque, questo nazionalismo morboso, questa lettura geopolitica, insomma, ammetto di essere un fruitore della rivista Limes, delle loro video su YouTube, eccetera, eccetera. Però comunque è abbastanza disgustosa la visione che hanno loro, che ha in generale la geopolitica, che hanno i giornalisti italiani, che ha... insomma, che hanno tutti i media nazionali su questo tipo di conflitti, che appunto leggono solamente in chiave nazionalista, quando in realtà appunto il vero conflitto è assolutamente un altro, e il vero pacifismo dovrebbe partire proprio da quelli che sono i veri conflitti, e non farsi ingannare da queste cortine fumogene. Cortine fumogene in cui purtroppo vanno a finire tritate intere popolazioni, come appunto stanno morendo adesso gli ucraini sotto i colpi dei cannoni russi. Speriamo che questa guerra duri poco, speriamo che la trattativa vada avanti. Era appunto notizia delle ultime ore che Zelensky potrebbe finalmente iniziare una trattativa con i russi, magari a breve possiamo leggere un pochino di cronaca. Adesso passerei rapidamente un pezzo, perché abbiamo chiacchierato veramente troppo a lungo, e ci sentiamo tra poco, magari provando a contattare un compagno per commentare le dichiarazioni di Putin. Scusate l'interruzione, sfumiamo un attimo la musica perché abbiamo ricevuto una telefonata, un intervento. Ciao, pronto, ci senti?
Pronto, sì, ciao, io vi sento bene.
Ciao.
Spero che mi sentiate anche voi.
Sì, sì, ti sentiamo benissimo. Allora, vai, dicci cosa volevi dire.
Dunque, io volevo dire questo, che sento parlare, non mi sto riferendo a Radio Onda Rossa, in generale sento parlare di una guerra in atto, delle conseguenze di uno stato di guerra, ma in 8 anni questo stato di guerra e questa guerra c'è sempre stata, e ci si è poco accorti. In questi 8 anni cos'è accaduto? È accaduto che lo Stato italiano ha acquistato armamenti e ha demolito l'aspetto sociale che caratterizzava l'Italia. L'Italia sempre capitalista, ma comunque quell'aspetto sociale che si era conquistato con la resistenza e le lotte successive dei lavoratori e delle classi sfruttate. La sanità, le pensioni, la scuola. Nessuno fa niente.
Sì.
Ecco, io non parlo di una destra o di una sinistra e neanche parlo di una sinistra istituzionale che non esiste più nemmeno quella. Parlo di, insomma, dei compagni che si svegliassero. Io ho avuto un episodio importante che vorrei raccontare. Proprio qui a Como mi ero incontrato con El Chato, uno dei comandanti in Bolivia di Che Guevara. El Chato, che è Osvaldo Peredo, professor Osvaldo Peredo, professore di medicina prenatale in Bolivia, il quale di fronte a un gruppo di ragazzi che diceva ma veniamo volontari a aiutare i boliviani, ha detto no, dovete lottare qui, non venire là, perché là ci pensano i boliviani, qui ci dovete pensare voi. E allora ecco, dobbiamo pensarci noi a riacquistare i diritti che abbiamo ottenuto e a mantenerli.
Sì.
Anche queste manifestazioni contro la guerra. Contro la guerra cosa vuol dire? Facciamole contro gli armamenti che abbiamo in Italia. Abbiamo degli aerei bombardieri che da 5-6 giorni, cioè qui prima ancora dell'entrata di Putin in Ucraina, no? Volano costantemente spendendo miliardi. Io non so se questo può andare avanti. Questi miliardi da dove li sottraggono? Chi li paga? Li paghiamo noi, eh?
Sì, ecco, perché come dicevamo poco fa, bisogna fare dei sacrifici, è quello che ci stanno ripetendo, che ci vogliono dire, ci vogliono convincere di avere un nemico e appunto di dover fare dei sacrifici, di dover pagare noi gli armamenti per armarsi contro questo nemico. Quindi se dei sacrifici devi fare appunto dal punto di vista economico, pagando più le bollette, dal punto di vista ambientale, riaprendo le centrali a carbone, ma anche chiaramente sono dei sacrifici che devi fare, perché si chiuderanno gli ospedali, si definanzia la scuola, questo per pagare le armi, perché appunto servono, ecco, sacrifici.
Una volta si chiamavano prestiti di guerra, c'erano proprio i versamenti dei prestiti di guerra all'1%, che uno versava sperando di avere l'1% sul prestito, poi si è trovato neanche la carta straccia, però si chiamavano, onestamente si chiamavano così. Adesso invece ce li girano in un'altra maniera. Laviamoci gli occhi qualche volta.
Chiaramente. Qui. Quindi appunto il pacifismo, appunto, riassumendo, non si fa solamente scendendo in piazza un giorno, ma appunto si fa nell'impegno quotidiano, nelle lotte tutti i giorni.
È quotidiano, certo, deve essere quotidiano e costante. Vi ringrazio.
Grazie a te, grazie mille. Ciao.
Ciao, ciao.
E ringraziamo il compagno per questo rapido intervento. Ricordiamo appunto, scusate se non l'abbiamo fatto prima, che i microfoni di Radio Onda Rossa sono sempre aperti, quindi se volete chiamarci potete farlo allo 06 49 17 50. E adesso ripassiamo rapidamente un pezzo, perché proviamo a metterci in contatto con un compagno per chiacchierare un po' di storia russa. torniamo in diretta. Scusate se nuovamente abbiamo sfumato il pezzo che stavamo passando, però appunto siamo riusciti a metterci in contatto con un compagno, una voce insomma che si sente molto spesso effettivamente da questi microfoni, per farci una breve chiacchierata su Lenin. Ciao, ci senti?
Sì. Ecco.
Allora, niente, la discussione appunto vorremmo impostarla un pochino sul discorso di Putin, perché Putin prima di dichiarare l'indipendenza, insomma di riconoscere le repubbliche di Donetsk e Lugansk, le repubbliche separatiste dell'est dell'Ucraina, ha fatto un lungo discorso dove fondamentalmente ha giustificato l'invasione che sarebbe avvenuta di lì a poche ore, a pochi giorni, e appunto questa giustificazione, essendo appunto un autocrata e dovendo giustificare un'invasione, chiaramente ha dato tutta la colpa a qualcun altro, insomma è abbastanza normale come comportamento. Beh, ha fatto un lunghissimo discorso in cui di base ha riletto la storia russa e ha dato tutta la colpa della nascita dei nazionalismi interni all'Unione Sovietica a niente po' di meno che a Lenin. Quindi quello, io se sei d'accordo leggerei rapidissimamente uno stralcio del discorso di Putin e poi andrei un attimo a chiacchierare. Allora, che cosa ci dice Putin? Dice che l'Ucraina moderna è stata creata internamente alla Russia, o più precisamente alla Russia bolscevica e comunista. Quindi il processo iniziò dopo la rivoluzione del 1917 e Lenin e i suoi soci lo fecero in modo molto crudo alla Russia stessa. Quindi hanno fatto questo grande sfregio alla Russia. Alla vigilia della Grande Guerra Patriottica Stalin aveva annesso all'URSS e consegnato all'Ucraina parti della Polonia, della Romania e dell'Ungheria come compensazione, e poi Khrushchev senza motivo ci ha attaccato anche la Crimea. Ci dice lasciate che vi ricordi che dopo il colpo di Stato, bellissima la scelta di parole, dell'ottobre 1917 e la conseguenza guerra civile, i bolscevichi iniziarono a costruire una nuova statualità. C'era poi un bel po' di disaccordo fra di loro, Stalin che nel 1922 combinò coprendo le cariche di segretario generale del bla 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 bla, propose di costituire il paese per principi dell'autonomizzazione, sui principi dell'autonomizzazione, cioè dando alle repubbliche, le future unità amministrative territoriali, ampi poteri quando si fossero unite allo Stato unificato. Lenin criticò questo piano e offrì concessioni ai nazionalisti, come li chiamava all'epoca, gli indipendenti. E queste idee leniniste di una struttura statale essenzialmente confederale e lo slogan sul diritto delle nazioni all'autodeterminazione fino alla secessione furono incluse a costituire la base della statualità sovietica prima dell'anno 1922, in cui fu sancita nella dichiarazione sull'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e poi dopo la morte di Lenin nella costituzione dell'URSS del 1924. Ora quindi qua si dice che Russia e Ucraina erano un'unica entità, e poi per accontentare questi indipendenti Lenin avrebbe creato queste entità separate, che poi pian piano nel corso della storia, poi appunto dopo il 1991, perché poi chiaramente Putin va avanti, il discorso è lunghissimo, è durato circa un'ora, dopo il 1991 danno la nascita alla Ucraina indipendente come la conosciamo, insomma come la conoscevamo fino a qualche tempo fa. Ora quindi vogliamo commentare su questa colpa che viene data a Lenin, sul perché di questa scelta.
No, vabbè, ma qua di che volevamo parlare? Delle pezze più o meno d'appoggio a decisioni, che mi pare la questione adesso sia veramente un'altra. Comunque mi pare un dato di fatto che l'Ucraina, così, o Ucraina come accidenti si dice, così come si rappresenta sulla cartina geografica, sicuramente non è un'entità omogenea, sicuramente è il frutto di interventi di interventi di carattere politico diversi, dipesi dalle vicende che hanno attraversato tutto quanto il secolo trascorso. Gli inizi, appunto, per quanto riguarda i primi anni 20, appunto, era Stalin che era il commissario alle nazionalità, che si è occupato appunto non solo dell'Ucraina, ma forse soprattutto del Caucaso e le altre vicende in quel territorio, tra l'altro lui è georgiano ovviamente, e quindi, come si dice, di casa da parte di quelle montagne. E quindi dico, sì, sicuramente è un processo, come d'altra parte alloggi pure nello schieramento politico, anche militare, insomma, ucraino, oppure negli eventi che si sono succeduti negli ultimi 8 anni dopo Maidan, il fatto che l'Ucraina è diventata una specie di parco dei divertimenti di tutti i fascisti d'Europa, fascisti, nazisti e varie, così, con diverse colorazioni e appartenenze, e si è verificato che, appunto, per esempio, è dall'ovest, dalla regione di Leopoli, Leov, che era sostanzialmente Polonia, che vengono poi gli elementi più esasperati dal punto di vista del nazionalismo anticomunista, eccetera eccetera, dove appunto si inventano appunto comunisti, poi qua le attribuzioni ballano da una parte all'altra, le accuse di essere neo Hitler vanno da una parte all'altra, e si crea solo una grande confusione. Però appunto che i percorsi siano quelli, dopodiché ovviamente tutto questo c'entra poco alla fine con le decisioni poi di quelle che stanno sul terreno. Forse si tratta di capire che si vive una fase sostanzialmente diversa da quel periodo che dopo i primi anni 90, alla fine dell'esperienza dell'Unione Sovietica e i processi di globalizzazione sostanzialmente vinti dal capitale internazionale occidentale, e le cose vanno cambiando, cioè chiaramente dopo tutte quante le esperienze dello smembramento degli stati, della Jugoslavia scendere, le primavere arabe, le rivoluzioni colorate, dentro cui c'è Maidan, e evidentemente tutta questa fase trova oggi un momento di, come dire, di shock, di interruzione, di revisione dell'interpretazione del quadro, nel senso che la Russia neocapitalista putiniana o non putiniana, eccetera eccetera, dico, già oggi un peso diverso, è in grado di giocare sullo scacchiere internazionale un ruolo che non è quello di essere il materasso delle iniziative altrui, insomma, no, soprattutto quelle atlantiche, nordatlantiche, ultraatlantiche, eccetera eccetera eccetera, insomma, dall'intervento in Siria del 2015 a noi le cose, insomma, stanno, e forse questo non si è capito bene nei circoli occidentali che andavano succedendo queste cose. Poi appunto la giustificazione storica, capito, cioè quello è dato di fatto. L'est ucraino è sostanzialmente Russia, che c'è, poi oppure i porti del Mar Nero, eccetera, che devono tornare a Tolstoi, l'assedio di Sebastopoli, alla Crimea, ai bersaglieri, alle guerre del metà 800, insomma, le spedizioni franco-savoiarde in Crimea, insomma, tutte queste storie, cioè i luoghi della Russia storica, della Russia letteraria, che ne so, oggi magari pochi si ricordano delle brillanti imprese delle armate italiane in Russia nella seconda guerra mondiale. Beh, i luoghi della ritirata di Russia, come si dice, sono i luoghi del Donbass, cioè il Don, quindi il congelamento dell'Armir ritirata su quei fronti. Dopodiché ci aiuta questo a capire quello che accade. mi pare che siano questioni sostanzialmente di contorno, però siamo lì.
La questione è che però Putin sta utilizzando tutto questo discorso per giustificarsi dal punto di vista storico, appunto.
Sì, ma è chiaro che
è una narrazione.
Insomma, no? È qualcosa che si sovrappone, insomma, chiaramente a ben altro. Non è che se interviene per sistema una pratica storica, però dicevo che le contraddizioni nascono su un terreno che esiste, non è che è un'astrazione, insomma, no? Dico che il fatto che da quando c'è stata l'esperienza, o come la vogliamo chiamare, sollevazione, golpe, colpo o che altro de Maidan, le previsioni cominciano a essere quelle, dice vabbè, in quante parti si andrà a dividere questo stato, insomma, no? 2, 3, 4, perché appunto anche si verifica in moltissime altre parti del mondo, insomma, no? Che c'hai entità statuali, nazionali, eccetera, costruite con approssimazioni e operazioni in tagli e cuci, incolla, eccetera, dico che non rendono poi come dire giustizia delle differenze che ci stanno da un punto di vista proprio culturale, linguistico, fermo restando che sono tutte queste grandi differenze tra la lingua russa e la lingua ucraina, insomma, alcune pretese appunto dei governi ultimi ucraini di mettere al bando la lingua russa, insomma, no? Oppure che sentivo Zelensky è un uomo di origine ebraica, mi pare di aver capito che in Ucraina hanno cancellato pure la giornata del ricordo della memoria, tanto per gradire, capito? Dico che poi questo appunto chi è più fascista, chi è più nazista di quello o quell'altro, insomma, la cosa è di difficile comprensione, che però appunto dico il quello che accade con l'emancipazione, la divisione, la separazione Donetsk e Lugansk sta dentro tutta questa vicenda, e l'accelerazione la determinazione di questo quadro è sicuro che non ricade né sulle spalle di Lenin ma neanche di Stalin, insomma, no? Qualcuno ricordava che gli ultimi tre segretari del Partito Comunista Sovietico erano tutti ucraini, oltre a Khrushchev pure Chernenko e Brezhnev pare che fossero ucraini. Quindi oppure che ne so, se leggi qualche cosa sull'assedio di Leningrado, pare che era aperto, che scrive uno di quelli che ha scritto sull'assedio di Leningrado, dice vai, si fa una passeggiata durante questo assedio fra le batterie antiaeree di Leningrado, interpella il soldato che sta lì e dice questo scrivere è ucraino. Per dire che chiaramente la relazione che si è costruita dentro l'esperienza dell'Unione Sovietica dalla rivoluzione d'ottobre a scendere fra le diverse nazionalità appunto è stata una interrelazione a volte conflittuale, sicuramente conflittuale. L'Ucraina è il posto delle sollevazioni anarco-contadine del periodo de Magno oppure sede della attività delle armate bianche durante la guerra civile, insomma sicuramente un terreno di conflitto che si è prolungato lungo tutta quanta la storia del Novecento. Per dire, davanti a Stalingrado la componente ucraina delle formazioni naziste era molto molto forte, insomma decine e decine di migliaia di ucraini hanno combattuto insieme alla Wehrmacht davanti a Stalingrado. Pure quello, insomma, è passato un po' di tempo, diceva, dal 42-43 a oggi. Però,
è passato un po' di tempo, ma personcine che vengono intervistate sulla Repubblica di questa settimana, in questi giorni, insomma, ancora si rifanno a quel tipo di esperienza.
Sì, insomma, se appunto ormai Stefan Bandera è tornato ad essere un eroe nazionale in Ucraina, insomma ci sarà pure qualche spiegazione, insomma, no? E questo magari ci riporta all'esperienza bolscevica, però appunto da qui a dire che vabbè, insomma, se dico, mi pare che come dire, uccidi un uomo morto se vuoi fare un confronto con Putin sul piano della responsabilità bolscevica, insomma, su rispetto a per spiegare l'attualità delle cose.
Sì, poi è un po' strano, è un po' strano che Putin accusi Lenin ma non dica nulla su Yeltsin, ad esempio.
Credo,
no, ma appunto non dice nulla, è strano perché insomma qualche responsabilità magari ce l'ha anche lui su
sì, tutto questo. Ma come qualche responsabilità? Insomma, no,
giusto un paio.
È chiaro che quello che la costruzione della Russia come esperienza statuale, economica, eccetera, eccetera, che le caratteristiche che c'ha oggi si sono costruite appunto nell'arco di questi. Negli ultimi 30 anni, se sto 30 anni sì, e seguendo alcune direttive, insomma, i processi di privatizzazione, l'abbattimento delle garanzie sociali e tutto il resto, insomma, no, la società ipercapitalistica rispetto alla quale evidentemente serve una o servirebbe appunto un percorso di rimessa in discussione globale. Che vale parallelamente al suo discorso per noi doppiamente, insomma, no? Perché noi siamo dentro questo giochino, insomma, no? Che si è apparentemente interrotto in questi giorni, per cui magari io ho sposto 4 aeroplani qua, insomma, non so se hai fatto presente, se c'hai presente, insomma, no? Il nostro paese, la nostra grande Italia, ha spostato una squadriglia di Eurofighter in Lettonia.
Sì, abbiamo mandato 1500 soldati, speriamo di avergli dato delle poltrone molto comode e dei popcorn, perché hanno un posto in prima fila per godersi quello che sta succedendo,
sì,
in Ucraina.
La base a Costanza e Romania, insomma, no, dico, quindi cioè tutte queste e tutte le altre cosine, insomma, no, cioè mi pare che oggi sia un segnale per cui tutti questi bei giochini che stanno dentro una difficoltà del percorso, del processo di globalizzazione che ci ha avuto, che è appunto la vittoria durante la guerra fredda, del fronte o a conclusione della guerra fredda, del fronte occidentale atlantico, eccetera eccetera, evidentemente ci ha avuto dei problemi suoi. E appunto si suppone che si possa continuare a andare avanti con quello schema, però mi pare appunto è veramente un'esagerazione poter pensare a un intervento sulla Russia, anche su questa entità statale con queste caratteristiche eccetera, come se fosse appunto l'Ucraina di Maidan, insomma, no? Il titolare evidentemente si è risentito, ha messo sul piano del tavolo del gioco i giocattolini suoi e adesso appunto pare che oggi sentivo che muove ipotesi di riunione Zelensky che esce fuori dalla catacomba dentro cui si è ficcato, va a Minsk eccetera eccetera. E poi bisogna vedere tutta quanta la partita che si apre sulle cosiddette sanzioni. Teniamo presente, insomma, gli Stati Uniti hanno imposto in questi ultimi 10 anni un'operazione di sanzioni proprio su tutti gli, soprattutto negli stati che hanno le più grosse riserve di petrolio e di gas, quindi Russia, Iran e Venezuela, e per dire appunto i valori della democrazia. E probabilmente anche un personaggio così poco raccomandabile che ricorre come si dice, a esemplificazioni storiche rocambolesche, però magari sarà un po' debole in storia, ma manco tanto, però sicuramente c'ha altre carte da giocare su un altro piano, che è appunto quello economico e quello pure della potenza militare.
Va bene. Va bene, dai, allora, okay. Grazie mille e a risentirci.
Ciao, ciao. Sabine.
Ciao, ciao. E quindi, dopo questa corrispondenza, passiamo un altro punto pezzo musicale rapidissimamente e andiamo in chiusura di questo spazio redazionale.
Towards the end of day and twilight falls again, till the funniest sound that a blackbird makes, twilight falls again. As no good reason remains, I'll do the same, thinking of you. One day ship comes in, one day ship comes in, but I can't say how or when, but I know somewhere a ship comes in every day. There is no morphine, I'm only sleeping. There is no climb to dreams like this. And if you could take something with you, it would be right. Something good. While my fingertips, the cigarette grows ashes to the ground, I'd stop and talk to the girls who work this street, but I got business farther down. Like one long season of rain, I will remain thinking of you. One day a ship comes in from far away, ship comes in. 100 days you wait for it, and you know somewhere the ship comes in every day. There is no morphine, I'm only sleeping. There is no crime to dreams like this. And if you could take some
rientriamo in voce, siamo in chiusura di questo approfondimento sull'Ucraina, sulla guerra che sta andando avanti in Ucraina in questo momento. Dalle cronache ci sono numerosissimi aggiornamenti, chiaramente appunto ci sono combattimenti un po' dappertutto nell'est dell'Ucraina, da Mariupol fino a Kiev. Molto probabilmente l'Ucraina appunto armata fino ai denti dall'Occidente sta opponendo più resistenza di quanto i russi avessero previsto. Molto probabilmente la guerra potrà essere anche più sanguinosa quanto previsto da Putin. Speriamo che finisca presto. Si parla di trattativa, ma i russi fanno sapere che un'eventuale trattativa non fermerà l'operazione in corso. Speriamo di no, speriamo che sia propaganda. Comunque questa è più o meno la situazione. Fatto sta che si parla anche di sospensione delle banche russe dall'organizzazione SWIFT, appunto dal protocollo SWIFT che interconnette le banche mondiali, cosa che appunto andrebbe a danneggiare molte banche europee, a quanto pare non tanto i francesi, perché Parigi è favorevole. E questo è un altro dei problemi che probabilmente andremo a incontrare nei prossimi giorni, oltre al blocco dei gasdotti, oltre al blocco dello sviluppo dello sviluppo dell'autorizzazione a funzionare del Nord Stream 2. Un ultimo dettaglio prima della chiusura, perché sempre da una rassegna stampa degli articoli usciti nelle scorse settimane, forse ce n'è uno abbastanza interessante. Appunto abbiamo parlato di come i quotidiani italiani inizino a parlare di sacrifici, iniziano a parlare del fatto che effettivamente forse si potrebbe parlare di articolo 5, tornano a strombazzare la necessità di stare nella NATO, insomma questa NATO che ci ha portato un disastro in Libia, ci ha portato a tantissimi disastri tutto attorno a noi, e questo è l'ennesimo disastro in cui ci trascina. Eppure i giornalisti italiani continuano a tessere le lodi di questa alleanza atlantica e del suo famoso famigerato articolo 5, che potrebbe portarci in guerra con la Russia allegramente. Invece di segno leggermente differente, segnaliamo un articolo sul Sole 24 Ore che ha più o meno elencato, questo si trova su Econopoli del Sole 24 Ore, si trova con una semplice ricerca online. Comunque ha fatto un elenco abbastanza interessante delle operazioni dei lobbisti ucraini negli Stati Uniti per convincere gli Stati Uniti che il Nord Stream 2 andava bloccato, cosa che è successo, certo al prezzo della vita di moltissimi ucraini, ma del resto ai lobbisti che se ne stanno belli comodi a Washington non è che gliene freghi probabilmente moltissimo. Fatto sta che il tema di questo articolo è il fatto che l'Ucraina, insomma, più che l'Ucraina, le compagnie del gas ucraine, che sono appunto controllate da tutta una serie di persone, queste compagnie del gas guadagni circa 1,2 miliardi di dollari all'anno semplicemente per lasciar fluire il gas russo all'interno dei gasdotti ucraini, cosa che vorrebbero che rimanesse così com'è. E invece l'apertura del Nord Stream 2 avrebbe loro portato una serie di amplissime perdite economiche. Quindi si elencano tutta una serie di finanziamenti, parliamo di centinaia di migliaia di dollari, probabilmente milioni di dollari ai lobbisti statunitensi, che appunto la Ukrainian Federation of Employers of the Oil and Gas Industry, quindi o altre compagnie del gas o agenzie legate a compagnie del gas abbiano foraggiato tutta una serie di senatori e deputati statunitensi perché spingessero per la chiusura del Nord Stream 2 con qualunque mezzo, quindi con l'isolamento della Russia, isolamento della Russia che appunto è sulle spalle dell'Europa e indirettamente sulle spalle degli ucraini che sono stati mandati al macello in questo momento. Quindi insomma, l'articolo è molto lungo e i dettagli molteplici su appunto riguardo a molteplici finanziamenti, gli zeri non si contano. Dopodiché, appunto, il resto è più o meno storia. Quindi, quando si parla di Ucraina, del fatto che la Russia abbia aggredito l'Ucraina completamente inerme, eccetera, forse bisogna anche considerare che molti lobbisti ucraini, molti industriali, molti padroni del vapore ucraini hanno spinto negli Stati Uniti perché questa cosa fosse messa in opera. Probabilmente nessuno credeva forse che la Russia l'avrebbe veramente fatto. Personalmente ammetto che non pensavo che si sarebbe mai potuti arrivare a questo, molto probabilmente poche persone pensavano che si sarebbe potuto arrivare a questo. Io speravo che le trattative partissero un po' prima. Insomma, Zelensky ha avuto tutti i modi, tutti i tempi per aprire le trattative. Insomma, gli stessi accordi di Minsk 1 e 2 prevedevano l'apertura di trattative a cui l'Ucraina non ha mai ottemperato alla fin fine, e molto probabilmente perché sia sugli Stati Uniti sia all'interno dell'Ucraina insomma, pesavano questo tipo di voci, questo tipo di retorica, questo tipo di ingerenze. Quindi la questione è chiaramente molto, molto complessa. E i giornali italiani hanno coperto la questione in maniere molto diverse. Alcuni giornali come il Messaggero e la Repubblica dando fiato alle trombe della guerra, altri giornali in maniera un pochino più sofisticata. E appunto ricordiamo che il Sole 24 Ore è la voce degli industriali italiani, e che gli industriali italiani poco prima, insomma all'inizio di tutta questa crisi, si sono fatti un bel incontro direttamente con Putin, e quindi insomma ci sono chiaramente una serie di interessi dietro questa guerra, interessi che vanno dall'energia la mera materia finanziaria. Sicuramente a nessuno gliene frega niente del nazionalismo ucraino, a parte probabilmente una manica di nazisti che, ricordiamo, viene ospitata sulle pagine di Repubblica in una bellissima intervista in cui si sdogana il fascismo e lo stragismo. Quindi appunto, per questo approfondimento adesso è veramente tutto. Appunto, ricordiamo che Radio Onda Rossa è una radio che non campa d'aria, che ha bisogno dell'appoggio di ascoltatori e ascoltatrici, e quindi andando a cliccare sul bannerino Sostieni all'interno del sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, si può andare a leggere tutte le modalità con le quali si può sostenere questa radio. Ora, per questo approfondimento è veramente tutto. Salutiamo tutti e tutte, ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.